In realtà oggi, ricordando l'esperienza che ho fatto con dei vostri colleghi e amici dello scorso anno, mi sono detta, va bene, andiamo a fare il professore o la professoressa, come si dice oggi, o la professora, come dicono alcune femministe. Io preferisco il ruolo. Vale a dire, abbiamo sentito un intervento appassionante e appassionato che come cittadina condivido appieno, e adesso e tante volte l'amica Fracasso diceva, Fracassi, chiedo scusa, ma è che ho un'amica che si chiama Fracasso, ecco perché ho fatto la stonanza e la sovrapposizione. La nostra amica poneva delle domande: come mai, come mai, come mai c'è questa differenza? Bene, il compito un po' delle scienze sociali, in particolare della sociologia, è quello di cercare di comprendere come funzionano le cose all'interno di un determinato contesto sociale. Il nostro è particolarmente complicato, come vedremo. Ci sono sicuramente ragioni e variabili economiche, ci sono decisioni politiche. Per esempio, decidere se investire in asili nido, in scuole materne o in strade potrebbe essere una delle difficili decisioni che un amministratore o un'amministratrice pubblica hanno di fronte. Cioè, negli ultimi 10 anni siamo scesi, negli ultimi 10 anni sono stati tagliati un sacco di fondi nelle cosiddette politiche sociali. Nella ricca città di Bologna, vice sindaco donna dice alle mamme giovani che si lamentano perché d'ora in poi mandare il figlio agli asili nido cambiano le regole, costerà molto di più. Perché i nidi pubblici sono pochi, perché il pubblico darà dei soldi, ma pochi, ai nidi privati, che costano naturalmente di più, se li devi pagare da sola, e dice non abbiamo soldi. La ricca città di Bologna, l'Emilia Romagna, è la regione dove nacquero queste politiche, dove accanto a queste politiche aumentò il lavoro e la percentuale di lavoratrici femminili, credo che risalga a 15 anni fa una ricerca Istat che mostrava la netta differenza tra le donne del Sud e le no donne del Nord, dove molte donne al Sud dicevano sono dovuta tornare a casa perché non avevo, si immagina, si presume questa grande famiglia con i nonni, le nonne che sono lì a disposizione, e invece queste donne dicevano no, non ce li avevo. Quindi ci sono sicuramente delle ragioni politiche, delle ragioni economiche, ma come sociologa e poi in fondo sociologa della cultura, vorrei qui raccontarvi una cosa ancora più complicata, ancora più lenta, che forse ci aiuta a comprendere meglio cosa fa sì che sia giustificata, accettata socialmente la decisione politica di investire nelle piste ciclabili e non, e un po' meno, negli asili nido. Perché può essere anche questa decisione, che talora devi decidere tra l'ambiente e le politiche sociali. Può accadere se diciamo, se accettiamo che la cornice in cui ci muoviamo è fatta di risorse scarse. Non sto dicendo che sia così, però è così che ci viene presentata. Allora, che cos'è che probabilmente, ho deciso di prenderla un po' alla lontana perché d'accordo, sono d'accordissimo, ci mancherebbe altro, come cittadina sulle battaglie e sulle lotte, ma cerchiamo di comprendere intanto con che cosa dobbiamo fare i conti tutti i giorni, ciascuno di noi, a seconda del ruolo e della posizione che occupiamo. Il nodo di fondo può essere anche di tipo culturale, si diceva prima. Dove non è che culturale è contrapposto economico-politico. morale qui intendo i significati che attribuiamo alle nostre azioni, i significati che attribuiamo alle scelte politiche, significati che attribuiamo all'uomo o alla donna, alla ragazza o al ragazzo, alla scuola, all'università, a questo tavolo e così via. E il mondo in cui viviamo è un mondo fatto di questi significati. Non ha una sua realtà indipendente da questi significati. Siamo noi che gli attribuiamo significati. Attenzione però, non noi individualmente, non è che lo faccio significare quello che mi pare. Il problema è che lo definiamo insieme, dobbiamo capirci, siamo in qualche modo legati alle relazioni con gli altri, alle definizioni che noi raccontiamo agli altri e gli altri ci raccontano, che hanno, diceva già nel 1928 un signore, l'abbiamo chiamato il teorema di Thomas in sociologia, che se gli uomini e le donne definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro conseguenze. Cioè, se io definisco qualcosa che spesso si basa su un implicito, su un dato per scontato, pensiamo alla nostra vita quotidiana, pensiamo a quante abitudini, a quanti luoghi comuni dobbiamo dare per scontati per dare un senso di continuità alla nostra esperienza. Non possiamo mica continuamente fermarci a pensare ma è giusto o non è giusto. Per esempio, una domanda: nella mia generazione i ragazzi non si depilavano le sopracciglia. Oggi vedi dei ragazzi che hanno un disegno, sì, vabbè, adesso parlo di ciò che vediamo sul nome, direttamente diamo per scontato che è normale. Ed è normale perché nella relazione con gli altri ci si può aspettare, ci si aspetta che un ragazzo possa avere le sopracciglia ben arcuate, ben tolte da tutta la cisposità tipica del macho, che era invece presente una volta. Quindi cambia anche in parte la rappresentazione di che cosa vuol dire essere maschi. Siete d'accordo o no? Scontato. Insomma, noi interpretiamo il nostro mondo secondo dei significati. Vi dicevo prima, non è che lo decido io da solo. Sono collegato agli altri a cui devo rendere conto di chi sono, come mi presento. Soprattutto alla vostra età è importantissimo essere accettati dal gruppo di amici e di amiche a cui si fa riferimento, che ti prendono in giro se ti porti un paio di scarpe che non va, che ti prendono in giro se vai vestito in un modo che non si combina bene con quelli che sono i valori del gruppo. E che non si combina bene col fatto che tu ti presenti come donna o come uomo. Il problema oggi è, di solito noi queste cose le apprendiamo come? Questi significati da dove vengono? Da una conoscenza che chiamiamo sociale, un patrimonio, un serbatoio di valori, di norme, di comportamenti, che apprendiamo attraverso la socializzazione. Diceva prima la nostra conduttrice, è la scuola oggi, è la maggiore agenzia di socializzazione, certo è la scuola come istituzione, lo è anche la famiglia, ma lo sono anche i media, lo è anche il suo lavoro. E lo vedremo, perché è quello che vi voglio raccontare alla fine, come oggi i giornali riescono a raccontare il femminicidio, quell'accenno che ci faceva prima la nostra amica sindacalista. Oggi questa socializzazione segue sia canali più o meno convenzionali, normali, sin dal momento in cui nasciamo, fiocco rosa e il fiocco azzurro, dai, lo si mette ancora. Rosa e azzurro continuano ad essere due significati diversi, così come ci sono dei giocattoli diversi. Maschietti che giochino con le bambole o con le Barbie, le conoscete? Chi di voi ha giocato con la Barbie se è maschio o con una bambola? Qualcuno c'è, anche mio figlio. Quante donne hanno giocato con le pistole? Questa è una cosa bellissima. Era esattamente. È molto. Ce l'ho fatta a coinvolgerli un po'. Secondo voi come mai? Come mai? Lo faccio sempre anche con i miei studenti. Vedete che è più accettabile che una ragazza giochi con la pistola che non che un ragazzo giochi con la Barbie o con la bambola che dir si voglia. Come mai? Come mai? Certo che oggi ci possono essere anche soldati donna e cominciamo pian piano ad accettarli. Eppure, guarda, pensate a quanti film, telefilm, anche fatti di cronaca che raccontano di donne soldato. Vittime di violenza, spesso questa donna soldato diventa più vittima di quanto sia l'uomo. Questa nozione di vittima, di debolezza ci è ancora appiccicata. Laddove invece di tanti uomini che spazzano o stirano o lavano, cominciano ad esserci. Ma quanti ragazzi presenti hanno aiutato la mamma a stirare o a spazzare per casa? Comincia. Quante ragazze presenti hanno aiutato la mamma o la nonna, chi dir si voglia, a spazzare, pulire, stirare, lavare i piatti? Sono un po' di più, direi. Quanti di voi sono andati a dei party rave? Vi dico, oggi è più complicato, la scuola, la famiglia, ma anche i vostri gruppi, le vostre feste. Il modo con cui vi presentate, andate in discoteca. Cioè, questa interrelazione, questa intersoggettività e non solo soggettività, condiziona, influenza in qualche modo la maniera con cui è accettabile che ci presentiamo agli altri. Questo è. Vale a dire il modo con cui ci aspettiamo che gli altri possano riconoscerci positivamente. Nessuno di noi vuole farsi riconoscere negativamente, come, che ne so, una puttana o un maschiaccio o un pappone, per usare i termini del gergo negativo. Vale a dire che le informazioni che noi ci scambiamo e su cui cerchiamo di capirci contribuiscono a costruire dei gruppi che inventano, differenziano, interpretano e questi gruppi oggi sono sempre più complicati. C'è la famiglia, c'è la scuola, c'è la discoteca, ma c'è Facebook. C'è la community su YouTube, ci sono le vlogger, i vlogger. Quanti di voi seguono i vari video che vi insegnano come truccarvi, come vestirvi? C'è Instagram.
C'è Chiara Ferragni.
La stavo proprio per dire. Blond Sa, quante persone in sala conoscono Blond Salad? La Chiara Ferragni. Insomma, questa è una figura che fa un po' capire che ognuno di noi, certo, è al centro di qualcosa, di questo mondo, ma è un mondo fatto di relazioni, connessioni, legami molteplici, diversi, che contribuiscono a darci quelle competenze di socializzazione in cui rientra anche e soprattutto la differenza di genere, perché è la faccia che presentiamo, è una posta in gioco identitaria, l'identità di genere. E il genere è un costrutto particolarmente delicato da trattare sul piano sociale, perché riguarda un confine molto importante, ed è quello tra pubblico e privato. Cosa si può mostrare in pubblico e cosa si può mostrare in privato? Non è che le donne hanno scoperto oggi, nel nostro secolo, l'importanza di certi aspetti, e che nel nostro secolo sono cambiate delle cose. Le donne tra di loro hanno sempre avuto storicamente dei luoghi di loro pertinenza, ma privati. Gestivano privatamente anche le gravidanze, i parti, tranne poi decidere quando presentarli pubblicamente. Oggi la socializzazione convenzionale, la tradizione, è che alle donne era riconosciuto il governo del privato, il gineceo per intendere. Agli uomini il governo della sfera pubblica, dello spazio pubblico. E da questo discendevano una serie di tratti, di richieste normative agli uomini e alle donne, soffermiamoci a quelle sugli uomini, supposizione che siano più capaci di razionalità e quindi devono governare le emozioni in pubblico. Devono avere un cerimoniale di abbigliamento più standardizzato, giacca, cravatta, camicia. Una donna che ricopra un ruolo pubblico o costruisce uno stile, per esempio l'Angela Merkel, c'è sempre la giacca, una giacchina femminile, è il gonnellone. Oppure è lì che si guardano, mi diceva la mia amica Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, che quando Romano Prodi, insomma, era abbastanza importante nel nostro paese, cioè lo è tuttora, ma insomma ricopriva una carica pubblica da Presidente del Consiglio o Presidente della Commissione Europea, andavano le giornaliste e i giornalisti e volevano sapere come lei si vestiva, perché il marito era normale, giacca, cravatta e camicia, e allora il nodo diventava la First Lady come si veste. Pensate oggi a tutti i commenti televisivi e giornalistici su come si vestano Melania o Ivanka Trump, Avete presente chi sono Melania e Ivanka? E anche la Madame Macron, che Macron introduce questa rivoluzione di un uomo di 20 anni più giovane della moglie. Di questo un po' si parla, ma non tanto, anche perché se si va indietro si dovrebbe dire che lei ha fatto un po'... Cioè, se uno rifà l'età, lui era un minorenne quando si sono messi insieme.
Si sono incontrati molti anni allora, dopo, però, attenzione, la storia la dobbiamo conoscere.
Sì, no, ma infatti, ma si parla, si lascia in superficie questa dimensione che appare un po' strana, però lei si tiene bene, è giovanile, non sembra che abbia 60 anni. Si deve, di quanti uomini si dice se la moglie, appunto Trump e sua moglie, avete sentito? Non sembra che abbia l'età che ha? È diverso. L'impostazione è diversa. Oggi questo vecchio, questa tradizionale differenza nello scenario sociale contemporaneo, visto che abbiamo alcune donne, magari non nel nostro paese primo ministro, ma in altri paesi sì, abbiamo delle donne ministro, abbiamo delle donne che occupano la scena pubblica, rende possibili pratiche diverse, ma non tutto, non ogni situazione ce le rende appropriate. Cioè dobbiamo interrogarci, dobbiamo ogni volta riflettere, capire, costruire dei significati nuovi, perché la tradizione non ce li dava. Questo è un po'. Ciò non toglie che a tutti tutt'oggi mi parrebbe che facciamo un po' fatica a superare questa linea di confine che comunque rende la donna nella sua presentazione pubblica, e cioè il suo corpo come oggetto di desiderio, come soggetto allo sguardo dell'uomo. È la donna che comunque è tenuta a presentarsi in un modo che diventi desiderabile. Questa differenza è ancora molto complicata sul piano culturale. Perché ed è lì che il passaggio potrebbe essere tacito, implicito, oggetto di sguardo, oggetto di desiderio, oggetto di possesso, di proprietà. Ed è questo che spesso anche ai giornalisti capita di dover raccontare essere causa della violenza. Ma come si permette? Non è più mia, non mi vuole più, non capisco più niente, la ammazzo. Che cosa volete che faccia? Poveretto. Perché è un po' questa la difficoltà oggi di spiegarci in maniera diversa le cose. Questo, dopo le slide, se il centro vuole, possono essere messe a disposizione. È solo un piccolo grafico di sintesi per rappresentare questa molteplicità di fonti di conoscenza che vengono in qualche modo poi lavorate dai media. I media non sono solo i giornali, non sono solo i telegiornali, ma sono anche le fiction, sono anche i talk show, sono i film, sono i giochi e i videogiochi che rappresentano tutta una serie di figure, di ruoli maschili, femminili e di regole, solo per farvi capire che questi significati socialmente sono sottoposti a un lavoro costante di negoziazione che non è affatto semplice. E questa negoziazione avviene in gruppo, avviene a seconda dei legami, dei rapporti sociali, delle giustificazioni che il nostro gruppo di appartenenza dà. Vi faccio un esempio che viene invece dalla mia esperienza di docente universitario. Un giorno scopro che ero appena arrivata, mi trasferivo da Palermo perché ho insegnato 5 anni a Palermo, e a un certo punto io insegnavo al primo anno, era un corso di 5 anni, vedo che aumentano le ragazze che mi chiedono la tesi. È un po' strano, non insegnavo lì. A un certo punto una ragazza mi dice: sa professoressa, ma lei ci dà sicurezza perché alcuni altri sono uomini. Dico, cioè, scusi, mi faccia capire. Beh, sa, Tizio, Caio, insomma, facevamo la tesi e poi ti invita al bar. Dico, prego? Cioè, io, Bologna, cioè, come? Qua? Dico, ma è sicura? Ma dico, guardi, faccia una... cioè, io mi faccio l'attrice, vado alla commissione. No, ma sa, me l'ha detto l'amica. Rimango un po' stupita, parlo con un collega e lui mi dice, beh, non lo sapevi che lui, poverino, è malato? Dico, scusa, tu lo fai insegnare qua? Cioè, voi non mi avete mai detto nulla. Dell'anno dopo non ha più insegnato lì,
Il guai è che non sono tutti malati.
Quello che mi ha, no, malato, no, per, appunto, ci stavo arrivando. Quello che mi ha stupito è la giustificazione del collega che mi dice malato. Io che gli dico, scusa, ma io lo conosco da qualche anno, non ha mai fatto con me. Dice, ma lo fa solo con chi è in posizione inferiore. Dico, ma allora non è malato. Cioè, ha una bella strategia. Ma quello che mi ha sconvolto in tutto questo era la giustificazione dei miei colleghi maschi, che lo sapevano, lo intuivano, ma non lo stigmatizzavano, non lo consideravano un problema. È questo che mi ha stupito. E questo che vi dico a livello personale mi ha fatto rabbia e gliel'ho detto ai miei colleghi. Ma come vi permettete? Cioè, che ci sia questo signore che facesse la corte alle ragazze, ci può stare in un contesto culturale complesso, ma che gli sia, come dire, permesso, mentre gli altri lo sanno, gli altri colleghi lo sanno, questo per me era incomprensibile, inaccettabile. E infatti i miei colleghi convennero che avevo ragione, dell'anno dopo non ha più insegnato, anche perché poi era supplenza, quindi. Allora, questo quadro generale è solo per presentarvi qualche dato di una parte rapidamente, per dare a voi poi i commenti e la parola, perché non è una ricerca che vuole giudicare, è una ricerca sociologica, cerca di comprendere che cosa hanno in mano oggi dei personaggi particolarmente interessanti per capire come va la cultura, che sono i giornalisti, che devono raccontarci i fatti che accadono e che sono considerati visibili, vale a dire importanti nella nostra società, usando gli attrezzi che hanno, le parole che secondo loro le persone possono capire. Ecco perché è importante, non tanto per giudicarli, ma per vedere come ce la raccontano, come ci raccontano questo fenomeno che è diventato, per fortuna, più visibile nel nostro paese, e cioè il cosiddetto femminicidio, cioè l'uccisione di una donna per mano del partner, l'uccisione di una donna in quanto donna perché uccisa dal partner o ex partner. Tenendo conto che nel nostro paese fino a poco più di 30-35 anni fa il delitto d'onore era una legge dello Stato. Ora, dal punto di vista socioculturale, 30-35 anni sono pochissimi, ci vuole molto tempo. Quindi quali attrezzi la cronaca giornalistica ha per aprire questa finestra sul femminicidio? Che tipo di informazioni ci dà su questi fatti? Perché il giornalista favorisce la visibilità di un fatto, perché lo estrae dagli milioni di fatti che accadono e lo mette sotto l'occhio pubblico, ma dall'altra, per metterlo sotto l'occhio pubblico, interpreta, deve scegliere delle cornici, vale a dire delle interpretazioni, delle cause di questo fatto che suppone siano comprensibili per i suoi lettori, che sono il pubblico comune. E facendo così interpreta e può finire per confermare i luoghi comuni, oppure può tentare qualche volta di sfondare questi confini difficili di cui abbiamo parlato, ma rischia di rimanere incomprensibile. Allora, abbiamo preso, i dati sono difficili da raccogliere, in Italia sappiamo, per esempio, sapevamo, adesso l'Istat ha da qualche anno promesso di farlo, per esempio non si raccoglievano nelle statistiche ufficiali, non si raccoglieva il sesso delle vittime di omicidio. Sapevamo il sesso degli assassini, ma non, e sono nella stragrande maggioranza di più gli uomini che ammazzano, ma ci sta con il loro stereotipo, perché gli uomini hanno la forza fisica. Comunque, alcune organizzazioni attraverso proprio la stampa hanno rilevato a partire dal 2011 dei dati. Noi nel 2012 abbiamo visto che esistevano 72 uccisioni di donne per mano di qualcuno della famiglia o del partner. Di questi 72 femminicidi, 53 hanno avuto diritto alla cronaca nazionale, Corriere della Sera o Repubblica o La Stampa. Vediamo un po' che cosa è stato scelto, come si dice in gergo, mi corregga, di notiziare, cioè di selezionare come degno di diventare notizia. 4 di questi 56 casi erano quasi un quarto di tutti gli articoli, perché erano fatti, magari c'erano vittime multiple, c'erano anche i figli, erano casi di cronaca nera forte, diritti efferati. Ma dato più interessante ancora, più l'assassino era straniero, più era notizia, e la vittima o straniera o italiana, più il caso aveva probabilità di essere notiziato, perché pensateci, come ce lo spiegano in generale il femminicidio questi giornali? Noi in gergo diciamo frame, tradotto in italiano è cornice. Qual è la cornice di spiegazione? La cornice principale, ve la anticipavo prima, è l'amore romantico. Un crimine passionale, la gelosia, innamorato perso e colluso di questo, di quest'altra categoria, della mancanza di controllo, usando una parola che sembra una parola tecnica, ma che non esiste, non ha nessuna evidenza medico-scientifica. Il raptus non esiste dal punto di vista medico-scientifico, però se guardate i titoli, preso da raptus, mancanza di controllo per amore. Il titolo di un nostro articolo prendeva l'affermazione di uno di questi assassini che diceva: l'amavo così tanto che l'ho ammazzata. E ci sono aspetti di contesto che intervengono, diventa un motivo culturale di dominio, ma guarda caso solo quando è straniero o è povero e tossicodipendente. L'uomo normale non incappa in questo stereotipo di dominio. Amore deluso, la parola ovviamente ce l'hanno solo gli assassini che sono ancora vivi, e c'è una tendenziale colpevolizzazione della vittima, malgrado i giornalisti, l'abbiamo sentito anche prima, tutti quanti noi, cosa stiamo dicendo alle donne? Denunciate, 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 parlate, e implicitamente cosa stiamo pensando? Beh, tutto sommato te la sei voluta, perché non hai denunciato? Perché non hai parlato? Non dico che lo facciamo sempre, questo retropensiero, ma quasi questo obbligo di denuncia pubblica, quindi che viene richiamato anche, e infatti l'unico caso in cui anche nel 2017, ve lo mostrerò in conclusione, in cui non si colpevolizza la vittima ma si colpevolizzano le istituzioni, è il caso in cui lei lo ha denunciato per 4 volte e dopo averlo denunciato non è bastato e lui l'ha ammazzato. Oppure il fantomatico ultimo incontro, non lo devi incontrare. Implicitamente stiamo colpevolizzando, non so se rendo l'idea. Quindi, in sostanza, dominio e possesso riguarda solo le altre culture, non noi, gli islamici sì, ma noi no. L'amore e la gelosia non sembrano oggetto sufficiente di analisi e riflessione culturale, ma essere islamici sì, essere stranieri sì, quindi noi siamo una cultura libera, al massimo insomma questo oggetto del desiderio ti ha fatto perdere la testa. Questi sono alcuni titoli nel 2017, cioè ieri, che lascio a voi leggere in conclusione per riflettere e riflettere insieme. Uccide la compagna nel sonno a coltellate e si costituisce: ho avuto un raptus. Uccide la ex e si suicida, e anche se si è suicidato è lui che continua ad avere diritto di parola, perché si trovano le lettere che non lui gli ha scritto, e lei non voleva rimettersi con lui. Anche qui uccisa a coltellate dal fidanzato che non accettava la fine della relazione. Forse a seguito dell'ennesimo ennesimo rifiuto della ragazza. Culmine di una lite scaturita dal suo timore di essere lasciato questo insospettabile bancario, vinto dal mostro della gelosia. Non c'è desiderio di possesso, è un'entità esterna. L'uomo si era invaghito della cuoca, era un'ossessione e lei non voleva ricontinuare a lavorare con lui. Questo operaio era stimatissimo dai colleghi, eppure ha ammazzato la compagna. Un altro tragico cliché, quello dell'ultimo appuntamento, uccisa in piazza dal compagno. Sto parlando del 2017, 13 luglio, ieri. E la colpevolizzazione, il blaming, come si dice in gergo inglese, non c'è solo nel caso della dottoressa che invano aveva denunciato 4 volte per stalking questa persona, che poi alla fine è riuscita ad ammazzare.